Bene, cari fratelli, cara Chiesa, anch'io vi voglio salutare in un modo caloroso e gioisco ancora il fatto che possiamo riunirci qua, perché, voglio ripetere, non è una cosa naturale chiedere a Dio entro poco tempo di darci la via, la strada giusta per poterci incontrare ancora, perché ci sono delle cantieri state in nostra adunanza, quindi non potevamo incontrarci. Quindi vogliamo essere grati a Dio. È un onore ancora, come sempre, poter parlare della parola di Dio. C'è un posto a Darmstadt chiamato Oberwaldhaus. Sicuramente alcuni di voi conoscono questo posto. Lì c'è un ruscello in cui si può, con una barca, insieme ai bambini, alla famiglia, fare un piccolo giro. Più di una volta però mi sono fermato per cercare una pietra, volendola scagliare, diciamo, sull'acqua per fare l'effetto, creando delle piccole onde. Conoscete voi questo gioco? Da bambini forse, oggi forse non si usa più, perché viviamo in un mondo di tecnica, i bambini non vanno più fuori. Ma prima prendevamo dei pietri e, diciamo, tirandoli sull'acqua, cercavamo di fare questo effetto e per creare più onde. Praticamente ho cercato con una sola pietra di creare più onde possibile. 1, 2, 3, 4 onde. Ma per creare più onde possibile, quella pietra doveva essere la pietra perfetta. Cioè, dovete immaginare, stavo lì a cercare la pietra giusta, con la forma giusta, la pietra adatta, perché avevo una meta sola, quella di fare più onde possibile. Ed è chiaro che con la pietra sbagliata non potevo fare più onde possibile, giusto? Allo stesso modo, cari fratelli, è la misericordia di Dio, come la pietra perfetta per creare onde sulle acque, sull'acqua, vuole creare un effetto straordinario nelle nostre vite. E Paolo ne parla nella lettera ai Romani, capitolo 12, verso 1, che tra l'altro è uno dei versi preferiti miei. Paolo parla di questo e dice, facendoci capire che chi ha sperimentato la misericordia di Dio ne subisce anche l'effetto. Cioè ci fa capire che se abbiamo sperimentato la misericordia di Dio, ne subiamo anche l'effetto. Leggiamo insieme questo testo. Paolo dice in Romani 12, verso 1. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Mi cari, il titolo di questo messaggio è appunto l'effetto della misericordia di Dio nella nostra vita. L'effetto della misericordia di Dio nella nostra vita. E voglio presentare due punti sui quali ci vogliamo soffermare, prenderci tempo e riflettere. Primo, la misericordia di Dio è l'unica pietra giusta. Possiamo cercare tutte le pietre possibili per fare quell'effetto giusto, dovuto, voluto nella nostra vita, ma è solo la misericordia di Dio quella pietra giusta. E secondo, la consacrazione totale è l'effetto visibile, come quella pietra che viene scagliata sull'acqua per fare delle onde. Cari fratelli, cara Chiesa, non è più naturale parlare della misericordia di Dio nelle chiese. Si parla poco, perché si presuppone che tutti abbiano sperimentato la misericordia di Dio nella propria vita. E io mi chiedo, è veramente così? Abbiamo tutti sperimentato la misericordia di Dio nella nostra vita? O abbiamo soltanto assaggiato? Questa è la domanda che deve accompagnarci al nostro primo punto. La misericordia di Dio è l'unica pietra giusta. Paolo, in questo primo verso del capitolo 12 della lettera che scrive ai Romani, inizia il discorso dicendo: vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio. Cioè, esorta la Chiesa e nel contempo dice anche il motivo per cui li esorta. Si riferisce alla misericordia di Dio, li presenta, ecco, la misericordia di Dio. Non dimenticate questa parola, misericordia di Dio. Riferendosi al capitolo 11 in cui viene presentato il vero e unico motivo valido per portare un culto spirituale. Infatti, non solo il capitolo 11 parla della misericordia di Dio, ma se voi leggete Romani 1 fino a 11, vediamo completamente la misericordia di Dio. Completamente. 11 capitoli Paolo usa per presentare la misericordia di Dio. E qui nel verso 1 dice: vi esorto dunque, riferendosi agli ultimi 11 capitoli. Fratelli, vogliamo essere chiari: se non fosse per la misericordia di Dio, non fossimo qui, non ci saremmo mai conosciuti forse. Forse non avremmo mai invocato il nome di Dio e sicuramente saremmo stati condannati per l'eternità. L'unico motivo perché oggi siamo qui è perché ci conosciamo, è la misericordia di Dio. Non c'è altro. Ma cosa significa questa parola, misericordia? Poi Giuliano aveva già accennato, consiste in due parole, miseri e cuore, e ci fa capire che c'è qualcuno che vede la miseria nella vita di un altro e ha un cuore per quella persona. Però significa semplicemente avere compassione, oppure avere pietà, aiutare una persona che vediamo a terra quando camminiamo in città, donando forse un euro, e pensiamo di essere misericordiosi. Ma tradotto dall'ebraico, la parola misericordia deriva dalla radice, miei cari, questa parola deriva dalla radice di grembo. Grembo, come grembo materno, e indica una tenerezza profonda come quella di una madre nei confronti dei propri figli. In Isaia 49, verso 15, infatti, leggiamo: una donna può forse dimenticare il bimbo che allatta, smettendo di avere pietà del frutto delle sue viscere? Anche se le madri dimenticassero, non io dimenticherò di te. Ecco quello che Dio prova per te e per me. Ecco quello che Dio prova per qualsiasi essere umano. Misericordia. Una tenerezza così profonda che va oltre i sentimenti di una madre. Perché anche oggi conosciamo la terra, quante madri hanno abbandonato i propri figli. Ma Dio non lo farebbe mai. Mai. Dio non si dimenticherà mai di te, anche quando tu non lo vuoi accettare. Lui non si dimentica di te. Un esempio che voglio fare: ieri stavamo guardando, mia moglie ed io, un film, e abbiamo visto che c'è stato un periodo, un tempo, nel 1989, un padre di famiglia in America, volendo fare semplicemente una gita in una miniera, si dice miniera, yeah? Con i suoi figli, perde d'occhio il piccolo Joshua, suo figlio, in una miniera, in una mina, che no. Non so se vi conoscete queste miniere, come sono fatte. Sono delle... come? Labirinti. Ma labirinti nell'oscurità assoluta. Un bambino dell'età da circa 8 a 10 anni trascorre 4 giorni interi nell'oscurità, senza mangiare, senza bere, costrettamente, solo in una miniera. Secondo voi, cosa prova un padre nel momento in cui realizza che ha perso il suo proprio figlio? Cosa prova una madre nel momento in cui riceve una notizia del genere? Eppure la mamma si dimentica, il padre si dimentica, ma Dio non si dimentica mai di noi. Mai. Ricordatevi della parabola della pecora smarrita. Cosa sta scritto qua? Gesù disse: io sono il buon pastore dà la sua vita per le pecore. Ricordatevi della parabola della pecora smarrita, cosa fa il Signore? La abbandona se stessa, giusto? No, dà la sua vita, la cerca, la trova. E non solo, in Luca 15 verso 5 leggiamo: e trovatala tutto allegro, se la mette sulle spalle. Cioè non solo che la va a ritrovare, è allegro e se la mette sulle proprie spalle. E giunto a casa chiama gli amici e i vicini e dice loro: rallegratevi con me perché ho ritrovato la mia pecora perduta. Ecco chi eravamo noi, una pecora perduta. Ricordatevi del figlio prodigo che si era allontanato dal padre, della famiglia per vivere una vita spericolata, non considerando i propri genitori, il fratello, la sua famiglia. Il padre disse al figlio che era rimasto e che non era contento che facesse festa per il figlio che era ritornato: figliolo, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua. E poi dice: ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Magari vedete la misericordia di Dio? Dio non ci abbandona. Dio fa tutto per ritrovarci. Cari fratelli, ecco perché Paolo esorta la Chiesa a Roma a portare un culto dovuto e gradevole a Dio, perché ha un amore così immenso per noi che addirittura lasciò il suo regno per venire a vivere in mezzo a noi, questo Dio, lavando anche i piedi della sua propria creazione, facendosi sputare, sfrustrare, flagellare e inchiodare sulla croce. Ma per chi l'ha fatto? Per noi, miei cari, non solo per il credente, anche per il non credente. L'unica differenza è che il credente accetta e il non credente non vuole accettare. Ma questo sacrificio è stato fatto soprattutto per coloro che sono persi, perché anche tali eravamo noi prima. Dio da cielo vide la nostra miseria. Vide che eravamo persi in una miniera, nell'oscurità totale, senza acqua, senza cibo, praticamente condannati a morire. E se oggi siamo qua a festeggiare la vita nuova in Cristo, prendendo la cena, cantando insieme, allora solo perché Dio ha avuto misericordia con te e con me, mandando il suo unigento figlio per salvarci. Spesso dimentichiamo questo. Veniamo qui in adunanza ed è come se fosse normale avere una chiesa. È come se fosse normale conoscerci. È come se fosse normale l'amore che abbiamo. Dimentichiamo che quella pietra è la misericordia di Dio, non è la nostra. Fratelli, questa è la misericordia di Dio di cui Paolo ricorda la fratellanza di Roma come se si avessero dimenticato. Come se si avessero dimenticato. E anche io mi chiedo, questo pomeriggio abbiamo dimenticato la misericordia di Dio? Abbiamo dimenticato il motivo per cui in verità ci raduniamo? Abbiamo forse rigettato l'unica pietra giusta, quella perfetta, quella adatta, che è utile per fare l'effetto dovuto nella nostra vita, che sarebbe una consacrazione totale. La misericordia di Dio è come quella prima pietra domino, conoscete questo gioco? Quella prima pietra domino, la quale è necessaria per creare l'effetto voluto. Se non butti a terra quella pietra, tutto il resto rimane ancora in fila, in ordine, come era messo prima. Solo se i nostri sguardi sono indirizzati in modo consapevole alla misericordia di Dio, al valore che Dio ci dà, riusciamo ad essere talmente grati fino a tal punto a suscitare il desiderio in noi di offrire i nostri corpi come sacrificio vivente a Dio. Solo se diamo l'occhiata alla misericordia di Dio, solo se riconosciamo la misericordia di Dio. Ecco quello che la misericordia di Dio, quando è arrivata nei cuori degli uomini, scatena. Una consacrazione totale, un effetto visibile e addirittura la prontezza di voler morire per Cristo. Ma perché le persone sono pronte a morire per Cristo? Miei cari, la risposta è semplice. Perché hanno riconosciuto la misericordia di Dio nei nostri confronti. Sapete, cari fratelli e care sorelle, conosciamo la Bibbia perché minimo ogni domenica ci raduniamo o anche veniamo negli incontri dello studio biblico e altri eventi che facciamo. E quindi conosciamo gli apostoli. 11 apostoli sono morti come martire perché avevano davanti ai loro occhi la misericordia di Dio. Come martire. Si sono fatti uccidere perché avevano capito che Cristo è tutto e che Cristo ha fatto tutto per salvare loro. Addirittura un Pietro si fece crocifiggere a testa capovolta perché non si riteneva degno di essere stato crocifisso come Cristo. Sapevate questo? E noi tante volte non abbiamo voglia di venire in adunanza. Tante volte non possiamo abbassarci davanti a un fratello o una sorella. Tante volte non vogliamo accettare le decisioni degli anziani in chiesa. Tante volte non vogliamo perdonare il nostro prossimo. E la lista potrebbe continuare. Ma cos'è in quel momento che noi proviamo così quella pietra? È forse la misericordia di Dio che abbiamo in mano? O è il nostro ego, la nostra carne? Caro fratello, cara sorella, se Dio oggi ti chiedesse di morire per Lui, quale sarebbe la tua risposta? Amen? Sono poche le voci, perché abbiamo paura di dire amen. Se Dio dovesse chiederti di perdonare il tuo fratello, qualsiasi cosa ti ha fatto, quale sarebbe la tua risposta? Amen? Se Dio ti chiedesse di lasciare il tuo lavoro per andare a servire un'altra nazione, quale sarebbe la tua risposta? E qui entriamo nel secondo punto, la consacrazione totale e l'effetto visibile. La pietra giusta, la pietra perfetta e adatta che viene scagliata nel ruscello crea degli effetti, delle onde nell'acqua, abbiamo detto. E miei cari, la misericordia di Dio non è diverso. La misericordia è proprio quella pietra che noi possiamo utilizzare. Anzi, direi che addirittura è quella pietra che utilizza noi. Yeah. Appena l'uomo percepisce la misericordia di Dio nella sua propria vita, l'effetto non viene a mancare. Non può venire a mancare. Infatti Paolo nel nostro testo base dice Romani 12 verso 1, vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, e poi continua, dice, a presentare i vostri corpi in sacrificio. Come avete già detto prima presenta la misericordia di Dio e poi ci fa capire l'effetto. Ok? Romani 1 a 11 parla della misericordia, di quello che Dio ha fatto per noi. E del capitolo 12 in poi dice, e ora tocca a voi. E ora tocca a voi, Chiesa. Visto che viviamo in quella misericordia di Dio, adesso deve anche scatenare qualcosa in noi. L'effetto deve esserci. Fratelli, quale effetto fa la misericordia di Dio nella nostra vita? E adesso dobbiamo autoesaminarci. Non collettivamente, ma ognuno per se stesso, nella propria vita. Quale effetto ha fatto fino ad oggi la misericordia di Dio nella tua vita? Sapete, Paolo è chiaro con la Chiesa di Roma e allo stesso modo oggi voglio essere chiaro anche io con voi, fratelli, perché non sono io a dire la mia, è la parola a dire la sua, è Dio stesso a dire la sua, alla sua Chiesa. Non esistono altri effetti o altre conseguenze dovute alla misericordia di Dio che sacrificare la propria vita a Dio. Questo è l'unico effetto. Ti chiedo, quale effetto ha la misericordia di Dio nella tua vita? Cosa hai portato a Dio come ringraziamento per averti tirato fuori dalla miniera della morte? Cosa hai portato? Stai cercando di ricompensare Dio offrendogli 2 ore della tua vita la domenica? Un'oretta allo studio biblico e un'oretta alla preghiera? Forse fai dei post su WhatsApp, su Facebook, mettendo qualche verso biblico, pensando di poter evangelizzare così? Forse leggi tutti i giorni la Bibbia, seguendo un checklist di versi che devi leggere per aver letto tutta la Bibbia in un anno? Forse il tuo modo di ringraziare Dio è la preghiera che dice in Luca 18, verso 11 a 13, «Oh Dio, ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, neppure come questo pubblicano. Io digiuno 2 volte in settimana, pago la decima su tutto quello che possiedo». È questo che porti a Dio? È questa la tua preghiera? E anche qui la lista potrebbe continuare. Vivere qua la domenica non è il massimo. Venire qua alla domenica non è il massimo che possiamo dare al nostro Dio. Non è il massimo, anzi è il minimo. È il minimo. Il vero culto spirituale è proprio dietro a quella porta quando affrontiamo la nostra vita giornaliera, deponendo la nostra vita, il nostro corpo, deponendo la nostra lingua, il mio occhio, le mie mani, i miei pensieri, i miei desideri sull'altare di Dio. Questo è il sacrificio vivente, il culto vero. E io non sto qua per predicarvi perché sono migliore di voi. Anzi, come dice Paolo, sono il peggio di tutti, sono più piccolo di tutti. Però Dio mi fa riconoscere quanta spazzatura c'è nella mia vita. Non basta accettare la verità, bisogna vivere la verità. Non basta accettare la morte di Gesù, bisogna morire con Gesù. Paolo, nella lettera ai Galati 2:21, dice: «Sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che vivo ora nella carne la vivo nella fede, nel Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me». Paolo ha percepito, Paolo ha capito, Paolo è stato preso della compassione di Dio, della misericordia di Dio, e quindi questa misericordia ha fatto effetto nella sua vita, fino a tal punto a essere anche pronto a morire. La consacrazione totale è l'effetto visibile e la risposta alla misericordia di Dio. Tu sei qua, quella pecora che era smarrita, quell'una che Dio, cercandola, trovò e la portò al pascolo. Ognuno di noi che ha accettato Gesù è quella pecora. E forse oggi sei qui, non hai ancora accettato Cristo. Allora sei quella pecora che ancora sta cercando. Non si è seduto perché ci ha trovati. Ancora ti sta cercando. Ancora ti cerca. E non molla. Tu sei quel figlio prodigo il quale gli fu perdonato tutto. E forse anche tu ancora sei quel figlio prodigo che sta vivendo le sue avventure. Ma anche se sta vivendo le tue avventure, Dio è a casa, qua, con le braccia aperte, aspetta solo che ritorni. Ancora. Perché? Perché vuole festeggiare. Vuole festeggiare insieme a noi con gli angeli, perché ha ritrovato il suo. Tu sei il Tempio di Dio, se hai accettato Cristo nella tua vita. Ma devi anche sapere che il tuo corpo non è più tuo. Non è più tuo. In 1 Corinzi 6, 19 a 20 leggiamo: non sapete che il vostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete ricevuto da Dio? Non sapete questo? Perché se non sappiamo questo, è qualcosa che abbiamo sentito per la prima volta oggi. Quindi non appartenete a voi stessi, poiché siete stati comprati a caro prezzo. Ed ecco perché siamo stati comprati a caro prezzo. Magari, quando andiamo su Amazon e compriamo un articolo, è uguale se è caro o no. Mica lo compriamo e non ci aspettiamo che viene a casa, che arriva a casa, giusto? Nel momento in cui lo compriamo, ci aspettiamo che arriva a casa, giusto? Perché abbiamo il diritto. Perché abbiamo pagato. E quindi ci aspettiamo che quella spesa deve arrivare a casa. Qui la Bibbia dice, Paolo dice, che siamo stati comprati. Ma non comprati così. A un prezzo caro. E questo prezzo è così caro, mi cari, che anche mettendo tutti i credenti insieme di tutta la terra, non potevamo pagarlo. Perché questo prezzo non è da pagare con soldi. Non è da pagare con quei pensieri che pensiamo noi che possiamo offrire a Dio. Quel prezzo si può pagare, se poteva, solo pagare con un sangue puro. E per mezzo di Cristo Gesù, Dio ha riscattato noi. Riflettiamo sulla misericordia di Dio. Che effetto ha questa misericordia nella nostra vita? Siamo grati? Viviamo la nostra vita, cari fratelli, scontenti di tutto quello che abbiamo, anziché dire grazie Dio, grazie che mi hai dato un lavoro, grazie per i miei figli, grazie anche per i panni sporchi che ho a casa, perché ho l'indumenti da potermi vestire. Grazie per il cibo che tu ci dai. Tante volte grazie per il letto caldo, sentiamo. Semplicemente grazie. Perché sei misericordioso. E perché mi ami. E mi cerchi. Proprio quanto non avevo valore, tu mi hai dato valore. Poiché siete stati comprati a caro prezzo, glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Ecco, visto che siamo stati comprati a caro prezzo, adesso, in base a questo discorso, in base a questa azione di Dio, glorifichiamo Dio con il nostro corpo, con la nostra vita. Cara Chiesa, può un corpo morto reagire a dei schiaffi? No. Può un morto reagire a delle parole offensive? Può un morto essere offeso? Può un morto vivere per i propri desideri? Può un morto preoccuparsi? Vedete, se noi siamo morti in Cristo, no, non dovessimo più reagire. La carne è morta con Cristo, dice Paolo. Ecco l'invito di Dio questo pomeriggio. L'unico culto che Dio gradisce è un culto di sacrifici, ma non di vitelli o di agnelli come nell'Antico Testamento, e nemmeno una volta all'anno. Un sacrificio per tutta la tua vita. Ah sì, ora Gesù ha pagato il sacrificio per me, cioè ha pagato un prezzo per me, ha portato il suo sacrificio, è morto sulla croce, sono stato riscattato, ho accettato e sono stato salvato. Ok? Questo è solo un lato della medaglia. Quella che preferiamo vedere, ma la medaglia anche ha un secondo lato. E quell'altro secondo lato adesso è il nostro. Sulla prima parte della medaglia, la misericordia di Dio. e sull'altra parte il sacrificio tuo che devi portare a Cristo. Una vita devota al Signore. Il problema grande di tante chiese, anche all'epoca, ma anche oggi, fu un insegnamento falso che diceva che l'anima è pura e il corpo è impuro, e quindi non avevano, dovevano, davano importanza al corpo. Ciò vuol dire che cercavano di salvare la propria anima, ma il corpo poteva fare quello che voleva, perché tanto il corpo è impuro e non può essere salvato. Questa era una dottrina falsa, un insegnamento falso. E oggi diremo no, non può essere, non può essere. Dobbiamo salvare tutto. Ma la chiesa di Corinto, per esempio, viveva nella fornicazione, si ubriacava, rubavano, facevano tante altre cose che non onorava Dio, cercando di separare il corpo dall'anima, perché erano convinti che non potevano salvare il corpo. Ma noi oggi non siamo diversi, miei cari. Leggiamo i Corinti, in Prima Corinzi, e pensiamo, mamma mia che chiesa. Ma se diamo un'occhiata alla nostra propria vita, quando non teniamo a freno la nostra lingua, quando i nostri orecchi funzionano solo per curiosità e non per aiuto, quando i nostri passi verso il pulpito sono per l'autogloria, quando fumiamo una sigaretta nel segreto, vogliamo vivere due vite che opposte. Il corpo lo facciamo fare quello che vuole e l'anima la vogliamo conservare poi. Vero? Non funziona. Paolo dice non funziona. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi come sacrificio vivente. Separiamo il nostro corpo dell'anima, come se questo corpo appartenesse a noi stessi. No, Paolo dice che il vero e l'unico culto spirituale è quello di sacrificarsi completamente, interamente. Corpo, anima, spirito. Dio oggi chiede un sacrificio completo sul suo altare, completo. Nella prima lettera di Tessalonicesi, capitolo 5, verso 23, leggiamo: Or il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente, e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e il corpo sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Spirito, anima e corpo. Tutte e tre sfere. Dio vuole tutte le sfere della nostra vita, tutti gli angoli sporchi della nostra vita e tutto il nostro comportamento, tutti i nostri pensieri, tutta la nostra mente, tutto il nostro linguaggio, tutto il nostro interesse. Lo so che è sconveniente, miei cari, però lo devo dire, Dio vuole anche i nostri soldi. Oh no, qui no. Miei cari, noi non predichiamo la decima perché siamo convinti che un donatore allegro dona da se stesso. Però sapete dove ci freniamo tante volte per le cose di Dio? Nel portafoglio. E questo, quando mi sono preparato, mi ha toccato. Perché lo aggrappo questo portafoglio come se fosse la mia salvezza, come se potesse salvare la mia famiglia. Ma vi chiedo una cosa, come possiamo mandare missionari fuori per evangelizzare? Chi le deve sostenere? Noi abbiamo avuto 15 anni di grazia da parte di Dio di poter andare lì, al Güterplatz, senza pagare, non dico un centesimo, sono state solo offerte che abbiamo portato. Ma se dovessimo un giorno o l'altro andare a un'altra chiesa, Dio può fare tanto, certo. Però anche noi possiamo partecipare. Dio vuole tutto da noi. Noi mettiamo dei limiti. Noi mettiamo dei limiti. Dio vuole tutto. Sì, anche quella cosa che non si osa di raccontare. Tutto. Ripeto, cari fratelli, l'invito oggi è presentare i nostri corpi in sacrificio a Dio, ma non in qualsiasi modo, non come vuoi tu, non come voglio io, ma bensì come Dio stesso lo dice nella sua parola e ci insegna. Quindi domandiamoci in che modo Dio vuole questo corpo, questo sacrificio. Paolo prende tre punti e dice, primo, presenta tre punti, tre caratteristiche di come questo sacrificio deve essere. Deve essere un sacrificio vivente, dice, vivo, ok? Dio non vuole un sacrificio morto, l'ha avuto nel passato con gli agnelli, ma oggi voglio un sacrificio vivo. Presentate i vostri corpi come sacrificio vivente. Cari fratelli, la chiamata è quella di essere devoti a Dio in un modo tale che Dio usa e per mezzo, si usa per mezzo di noi. A questo punto mi ricordo anche dalla chiamata del piccolo Samuele, vi ricordate? Quando per tre volte Dio lo chiamò, come dovevo rispondere al Signore? Parla, Signore, poiché il tuo servo ascolta. Ecco l'atteggiamento giusto, piacevole al Signore, un corpo pronto, orecchi pronti alla chiamata, all'ascolto. Un altro esempio è Isaia, quando Dio dice, chi manderò Isaia? Cosa dice Isaia? Chiama me. Eccomi, mandami, dice. Anche qui vediamo un corpo pronto per servire il Signore, essere devote a Dio. Un sacrificio vivente. Alla chiamata, agire subito. Reagire subito. Un secondo punto è, questo sacrificio deve essere santo. Dice, presentate i vostri corpi santi. La parola santo significa appartato del peccato, giusto? Appartato. Nella prima lettera di Pietro, capitolo 1, verso 14, leggiamo, come figli ubbidienti, non conformatevi alle passioni del mondo passato, quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siete santi in tutta la vostra condotta. Tutta la vostra condotta. Poiché sta scritto, siete santi perché io sono santo. E se invocate come padre, e se invocate come padre colui che giudica senza favoritismo, secondo l'opera di ciascuno, comportatevi con timore durante il tempo del vostro soggiorno terreno. Come ci comportiamo noi durante il nostro soggiorno di terreno? Siamo veramente santi, appartati dal peccato? Abbiamo timore di Dio? Sì. E io parlo per me stesso ancora qua. Dopo aver peccato, il timore di Dio si fa sentire. Lo Spirito Santo si fa sentire. Ma il timore di Dio deve essere prima del peccato. Santi. Abbiamo avuto il convegno in chiesa questi, diciamo, ultime 3-4 settimane. E abbiamo trattato l'Apocalisse, sono stato toccato quando abbiamo iniziato a trattare le sette chiese, le sette lettere che sono state indirizzate a queste chiese, come Dio parla delle opere di queste chiese. Dice che conosce le sue opere e ci fa anche capire il modo in cui interviene se non si purificano. Vengo con la spada. Interviene Lui stesso. Dio vuole una chiesa sacrificata, santa. Se il nostro sacrificio non è puro, se non ci santifichiamo, se non abbiamo timore di Dio, non ci appartiamo dal peccato, Dio non accetta questo sacrificio. Non lo accetta. Non accetta qualcosa a pezzi. Dio vuole un sacrificio intero. Quindi può essere che se il primo a mettere tutto in atto, sei il primo a metterti a disposizione, a evangelizzare, sei il primo a predicare, primo a cantare, primo nelle riunioni, ma se il nostro corpo non è puro, santo, appartato dal peccato, Dio non l'accetta. Se non ci ravvediamo, se non teniamo puro questo corpo con tutta la nostra anima, Dio non gradisce il sacrificio. E terzo, un sacrificio gradito a Dio. Purtroppo, anche essendo figli di Dio, abbiamo spesso un pensiero sbagliato di quello che Dio gradisce. Più che altro è quello che noi piace. Non è quello che Dio piace. Siamo Se diamo un'occhiata alla vita di Caino e Abele, per esempio, sappiamo e conosciamo questo racconto, che tutte e due avevano portato dei sacrifici o doni, vi ricordate, nell'Antico Testamento? Ma solo quello di Abele fu considerato. Mio figlio direbbe adesso, das ist unfair, papà. Warum? Cioè, perché? Perché la motivazione di Caino fu odio e invidia. Ecco, odio e invidia, invidia. Tante volte facciamo tanto per il Signore, ma non è l'atto che piace a Dio, bensì la motivazione. Spesso cerchiamo le pietre sbagliate ed scagliamo per fare l'effetto sull'acqua. Ma quella pietra affonda, non rimbalza, non fa l'effetto dovuto. Perché? Non è la giusta motivazione. La nostra motivazione è la misericordia di Dio, non quello che so fare io. In Ebrei 11, verso 4, per fede Abele offrì a Dio un sacrificio più eccellente di quello di Caino. Per mezzo di essa gli fu resa testimonianza che egli era giusto quando Dio attestò di gradire le sue offerte. Fratelli, il sacrificio deve gradire a Dio, non a noi. È Dio colui che deve dire, wow, mi compiaccio in te, non io. La misericordia di Dio è l'unica motivazione che può scaturare in noi l'effetto di sacrificarsi volontariamente e di poter portare così un culto spirituale. Noi vediamo la domenica qua perché pensiamo, ed è anche un pensiero buono, giusto, sano, di portare un culto a Dio. Ma appena usciamo di quella porta è come se avessimo dimenticato tutto, come se non l'avessimo fatto con il cuore. E questo Dio non gradisce, non l'accetta. Quando l'effetto fa, quale effetto fa la misericordia di Dio nella tua vita? Pensaci. Arrivo alla conclusione mettendovi in cuore di rileggere la lettera di Romani dal capitolo 1 fino al capitolo 11, affinché ci rendiamo conto quello che abbiamo ricevuto per mezzo di Gesù Cristo, e che non è stato poco. Rispondiamo alla nostra, riportiamo alla nostra memoria la misericordia di Dio e riconosciamo che non siamo degni, allora riusciamo a presentare un sacrificio vivente, santo, gradito a Dio, presentando i nostri corpi completamente a Dio e non a pezzi. Questo è il culto spirituale che Dio desidera, che Dio possa benedirci, aiutare a mettere in pratica la sua parola. Amen.